fresco di zona, curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Eh sì, perché può succedere anche
era
questo.
Era anche bruttarello, eh.
Sì.
Ma ha lasciato anche qualche bambino un po' traumatizzato.
Poverone.
A rivederlo adesso, ogni tanto ti dici sì, però... rugosa, sembrava un po' il Benjamin Button degli alieni.
È vero, ma sai cosa? Aveva la struttura.
Però a me piaceva, adesso sembra
anche a me.
No, guarda, io l'ho adorato.
Anch'io l'ho adorato e speravo tantissimo a un certo punto di trovare un ET anch'io. Devo dire che aveva la struttura un po' da babbo, da scusa, pupazzo di neve.
Ma
sai,
sì,
quel corpo
da...
un po' così.
No, come si. Sì, no.
Lasciamo perdere. Buongiorno Manu, buon pomeriggio.
Buongiorno Filippo, buongiorno a chiunque ci stia ascoltando.
I nostri freschi di zona, che oggi sono un po' poco freschi, a meno che non abbiano l'aria condizionata a bombazza come ce l'abbiamo noi qua dentro. Non so se hai notato.
Sì, infatti ti dirò che sto giusto giusto così
ordinando una tisana.
Sì, quasi. Sono anche poco fresca, nel senso che ho dormito pochissimo. E voi direte sì, vabbè, e allora? Ma vi dirò tra pochissimo perché. Perché insomma, nel menù di Fresco di Zona di oggi apriremo parlando di musica. Perché sì, la sottoscritta
si è divertita,
ha fatto un po' troppe ore di auto. Ma sì, insomma, la musica ogni tanto ci chiama.
Esatto.
E quindi così. E parleremo però anche di animali. Mm-hmm. Ci piace sempre raccontare qualche curiosità. Ho scovato un animale davvero strambo di cui parleremo. Parleremo anche di un curioso oggetto esposto a in un importantissimo museo di Amsterdam, che non, che qua non vi dico troppo, insomma state all'ascolto.
Tante cose. Sì, la ascoltiamo, ma poi ogni tanto ne parliamo anche di musica, come è giusto che sia. Alla radio dicevi, Manu, che hai dormito poco. Spiega com'è?
Sì, no, appunto, ho avuto la bella idea, e dico davvero, di andare a Zurigo a sentire, insomma, a partecipare davvero alla prima data del tour solista di Nick Cave a Zurigo, che inaugurava appunto questo tour speciale. Lui lo fa ogni tanto nei teatri, nelle piccole realtà così un po' più intime. E quindi a Zurigo inaugurava questo tour con due date, ieri e oggi, però insomma 4 ore di auto a salire, perché poi al Theater 11 vicino a Oerlikon, quindi non proprio, sì, con i mezzi pubblici sì, però poi rientri, sono sempre dei casini, quindi ti muovi in auto, Gottardo chiuso all'andata, Gottardo chiuso al rientro, insomma un sacco di ore di macchina, ma il concerto è stato magnifico. E devo dire, ne parlo, mi sento di poterne parlare, perché c'erano un sacco di auto targate Ticino nel parcheggio accanto, praticamente erano solo auto che venivano un po' da fuori, perché gli zurighesi ovviamente non si muovono con le macchine, certo, a Zurigo, però davvero, situazione bellissima. E secondo me è molto attesa, perché appunto Nick Cave aveva, non so nemmeno se, perché l'anno scorso è uscito con l'ultimo disco con i Bad Seeds, che è la sua band storica, e c'è con il suo tour anche The Wild God, che era un classico tour da stadio, no? Luci, cose, però sono andata ovviamente a, cos'era? Penso ottobre, metà ottobre, ma mi ha lasciata un po' così, perché devo dire, questo ultimo album non mi convince, l'ho trovato un po' noioso, ripetitivo, insomma mi aspettavo qualcos'altro. Nel frattempo diciamo che Nick Cave ha 67 anni, è 40 anni di carriera, ieri diceva, non so, tipo 250 brani, quindi insomma
niente,
ha fatto,
niente,
ha lasciato tanto, però ecco, questo ultimo disco un po' non ispiratissimo, mentre il concerto di ieri è tutta un'altra cosa, quindi lui proprio chiacchiera, lo vedi che lui si diverte col pubblico, poi lui fa, lo vedi alto, magrissimo, capelli tinti, perché ormai lui è sempre nero,
sì,
completo nero, camicia bianca, cravatta nera, questa volta anche calzini bianchi, belli, risaltavano insomma anche dal
Lui può
un sacco di cose, e devo dire è stato molto emozionante, quindi da un lato rientro veramente difficile in macchina, però ecco, diciamo, il concerto è stato bellissimo, quindi se qualcuno all'ascolto ieri era presente tra il pubblico, che si faccia avanti, insomma.
Ma sì, così ci dite un po'.
Ci dite un po', e soprattutto immagino, non, magari appunto, non sono sicuramente l'unica ad aver visto la luna rossa ieri.
Ah no, guarda, anche io per tutt'altro motivo, non bello come il tuo, ma non ho dormito praticamente per niente, alle 4 sveglia come un grillo, quindi ho detto, cosa faccio? Mi faccio la colazione, perché avevo fame.
Cosa vuoi fare alle 4 di notte?
Non riuscivo più a dormire, allora mi sono messa a fare la colazione, poi guardo fuori e dico, cos'è? Era grandissima, una luna piena tutta rossa. Poi, avendo io letto recentemente delle cose un po' brutte, ho pensato subito a qualche
luna
omicidio
sangue,
sotto
sì,
la luna
sì,
rossa, cose così. Però in realtà tu, sono sicura che ci ispirerai in qualcosa sì, di più positivo a proposito della luna rossa. Anche perché hai ancora dentro di te questo Nick Cave effect, che condividiamo giustamente con un po' della sua musica.
Sì, questa è la sigla di una famosissima, di una sì, apprezzatissima sigla, serie di Netflix, Peaky Blinders. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a goose.
through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
L'atmosfera di Peaky Blinders, quindi di Red Right Hand, è un po' da luna rossa come me la sono vissuta io questa notte, con l'ansia di una luna che vede il rosso del sangue. Per fortuna non era così, comunque.
Beh, per tanto tempo in realtà in passato questi fenomeni nel cielo un po' insoliti in realtà lasciavano sempre presagire il peggio. Poi di fatto oggi sappiamo che non è così. E quella di ieri in realtà, cioè la luna piena di giugno, viene proprio chiamata luna delle fragole. E tu pensa che appunto in realtà era casuale, casuale non è mai casuale, ma quella di ieri non era rossa, cioè non si chiama luna delle fragole per il colore della luna di ieri, ma perché in realtà la luna nella cultura anglosassone giugno è sempre stato, e non solo quella anglosassone, il mese della raccolta delle fragole selvatiche. Mm-hmm, e
banalmente
chiamata Strawberry Moon, banalmente infatti, e quindi però ieri era doppiamente strawberry perché di fatto appunto era molto grande, molto visibile, e la luna aveva questa, appunto, questa tonalità particolare, no? Ma la cosa in realtà non è dovuta appunto alla questione delle fragole, ma soprattutto alla sua posizione molto vicina all'orizzonte. Questo fa sì che la luna riflessa verso la Terra attraversi lo strato più spesso e inferiore dell'atmosfera, e le lunghezze d'onda più corte della luce, quella blu, vengono disperse, mentre le lunghezze d'onda più lunghe, quelle appunto come la luce rossa, arriva fino a noi, e quindi la luna risulta rossa proprio per la sua posizione, che appunto per rivedere vederla così dovremmo aspettare 18 anni.
Ah, vedi?
Quindi, insomma, sì.
Abbiamo fatto bene a non dormire. Tu due volte bene, io...
No, vabbè, mi ha tenuto compagnia, se non altro, però appunto non per tantissimo. Già verso, direi, mezzanotte, no, era salita, il colore era tornato il suo solito giallo. Ah. Bella, perché è piena.
Però allora dopo è tornata rossa di nuovo, perché io l'ho vista verso le 4:20 della mattina e poi è calata.
Magari era ancora un po' rossastra, ma rispetto alle 10:30, per dire, era vera. Non lo so, ero a Zurigo, quindi non so cosa hai visto.
Tu eri all'interno... No, no, era la luna, ragazzi. Era la luna, su questo sono convintissima.
A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei. Credimi che in fondo potrei fare i salti mortali tipo Cirque du Soleil. Non so cosa si chiede in un date, qualcosa di te tipo la mappa dei nei. Vai di bollicine, zero vino rosso, fai scegliere lei, sediti composto. Mai pensare che a stupire tutto a posto, che poi che c'è? Next line. Anche per questa settimana ti invito a cena e poi pagate alla romana. 2 minuti con te, già ti parla dell'ex. Se tu pensi vabbè, vabbè, anche l'amore non stressa, non dirmelo a me. Next. Io non capisco di che parli, però fingo. Ora è palese perché siamo entrambi single. Non c'è due senza tre, non è niente di che. E tu pensi vabbè, vabbè, anche l'amore non stressa, non dirmelo a me. Dimmelo a me che tutto costa fatica, non stanno più insieme neanche Poldi e Sica. Di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira. Per capire se potrebbe starci, analizzi i suoi messaggi come un testo di Leopardi. Così da nulla e se risponde presto o troppo tardi. A volte è meglio salutarsi, in fondo siamo 8 miliardi, più mette. Next. Un nuovo match anche per questa settimana. Ti invito a cena e poi pagate alla romana. 2 minuti con te, già ti parla dell'ex. Se tu pensi vabbè, vabbè, anche l'amore non stressa, non dirmelo a me. Next. Io non capisco di che parli, però fingo. Ora è palese perché siamo entrambi single. C'è due senza tre, non è niente di che. E tu pensi vabbè, vabbè, anche l'amore non stressa, non dirmelo a me. Se scegli con un apriduci il rischio al minimo, che farlo di persona sono troppo timido. Quanto ci costa avere un no come risposta? È colpa nostra l'ansia della prima mossa. Match anche per questa settimana. Ti invito a cena e poi pagate alla romana. 2 minuti con te, già ti parla dell'ex. E tu pensi vabbè, vabbè, anche l'amore non stressa, non dirmelo a me. Next. Io non capisco di che parli, però fingo. Ora è palese perché siamo entrambi single. Non c'è due senza tre, non è niente di che. E tu pensi vabbè, vabbè, anche l'amore non stressa, non dirmelo a me. Next.
Deep in the-
c'era qualcuno che aspettava la pausa pranzo e le stava cadendo la palpebra, e diciamo che con questa doppietta di brani abbiamo dato una bella carica a questo pomeriggio che è appena cominciato, perché non sono neanche le 13:30.
Infatti.
E abbiamo un sacco di cose da dire ancora.
Sì, in realtà restiamo un po' in ambito così luna di sangue, no scherzo. In realtà cambiamo totalmente, parliamo di animali, appunto. Okay. Allora, te la descrivo così. È rivestita da scaglie metalliche, ha un cuore sovradimensionato e non ha bisogno di mangiare.
Ed è un animale.
È un animale e non è un mostro mitologico, non è un alieno, ma è una... Una lumaca però particolare,
metallica.
Infatti lei riesce a vivere dove nessun altro essere vivente vorrebbe e può vivere, di fatto, e sfida ogni legge della natura conosciuta fino ad ora. È sicuramente tra gli esseri viventi più sorprendenti del pianeta e ora, senti, sta rischiando ovviamente l'estinzione per colpa nostra.
Voilà.
Allora, stiamo parlando della lumaca dal piede squamoso, chiamata Crypso Mallon squamiferum, l'unico essere multicellulare che ha sviluppato scaglie ricoperte di ferro per proteggersi. Essenziale, visto che vive a quasi 3000 metri di profondità, dove la pressione ovviamente ti schiaccia e l'acqua ribolle fino a 400 gradi. Capito come l'habitat che si è scelta,
poverina.
No? Chiamata anche, e non a caso, lumaca vulcanica o pangolino di mare.
E dai, è questo pangolino.
Bisogna.
Sai che quando hai detto metallico ho pensato proprio a una cosa tipo pangolino quando si arricciava.
Sì. Pangolino di mare. Il suo habitat è appunto veramente infernale. Si tratta delle fumarole oceaniche che si trovano nell'Oceano Indiano, e le sue squame, forgiate da nanoparticelle di solfuro di ferro, la rendono di fatto più simile a un robot che a un mollusco.
Sì.
Ora, tanto che quando furono raccolti 2 esemplari nel 2015, la raccomandazione, tu pensa, per la conservazione è stata: non usate dell'acqua perché potrebbe arrugginire.
Ma dai!
Sì, no, davvero.
Ma
davvero.
Poverina!
Quindi sotto quell'armatura questa lumaca sfoggia anche un cuore davvero strano, perché è molto più grande, cioè è il più grande in realtà per proporzione al suo corpo di tutto il regno animale. È il 4% del suo corpo, quindi un cuore veramente enorme.
È generosa.
Sì, sì, porella, è da sola. Deve bastarsi da sola, e si basta da sola davvero, perché questo cuore gigante gli serve a pompare ossigeno, ma non solo per lei, ma anche per i batteri simbiontici che vivono nel suo corpo e che producono l'energia di cui ha bisogno. Questo perché la lumaca non mangia mai.
Infatti,
lei si autoproduce così, cioè il cibo di cui ha bisogno. È tutta una macchina, il cuore pompa per lei e per i batteri che poi le danno energia per cibarla, di fatto. No?
È veramente curiosa.
E quindi, come se non bastasse, è pure ermafrodita. Quindi
possiede, fa tutto lei.
E certo, sia gli organi riproduttivi maschili sia quelli femminili. E questa è ovviamente una strategia per vivere in uno degli ambienti più inospitali del pianeta, dove, diciamolo, che trovare un'altra lumachina non è esattamente facile, no?
Sì, appunto.
E dicevamo, appunto, tutta questa super straordinarietà però è a rischio, perché nonostante viva in un'area più piccola di un campo da calcio, le attività minerarie in acque profonde stanno minacciando il suo habitat. Infatti lei è stata inserita nella lista rossa delle specie in pericolo. E appunto questo è proprio un paradosso veramente crudele, lo abbiamo detto. Sembra un animale indistruttibile che rischia di scomparire per mano nostra, ma in un ambiente che noi non potremmo nemmeno andare, quindi capito proprio.
Sì, sì, è un disastro. Arriviamo
povera
anche
lumachina vulcanica.
Arriviamo anche dove non potremmo neanche andare.
Ecco, e facciamo danni anche lì.
Senza più tornare, ho smesso di aspettare in fila per entrare nei posti dove poi non ci volevo neanche andare. I pugni chiusi in tasca che si aprono come fiori quando li tiro fuori per suonare i miei tamburi. La vado a prendere ora, la luna sopra il mare. Ho smesso di aspettare l'alba dentro l'imbrunire. Siamo qua a un certo punto dell'eternità, una strada d'asfalto che va verso un salto nel buio che partorirà una stella danzante. Occhi a cuore come ragazzini al mare, voglia di dimenticare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Faccio senza che arrivi il carnevale, la pace universale. Ho smesso di aspettare il mio momento per spaccare la gloria generale, la fine del dolore. Ho smesso di aspettare l'effetto quando sale. Ho smesso di iniziare e poi subito finire. Ho smesso di parlare se non ho niente da dire. Ho smesso di aspettare che il mondo si risolva, che il ghiacciaio si sciolga. Siamo qua a un certo punto dell'eternità, su una cabrio lanciata che va verso un punto di fuga, una meta distante, una luce accecante. Occhi a cuore come ragazzini al mare, voglia di lasciare andare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere. Con le stelle si tracciano rotte, la parola d'ordine è occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, come un ragazzino al mare.
Le facce incazzate, le gomme bucate, vivo adesso, l'ho promesso.
Eh sì, Jovanotti quando promette mantiene, e lo sappiamo molto bene. È tornato alla grande a fare un bel tour che lo porterà in giro per tutta l'estate. Adesso vi proponiamo così.
Sì, sempre sul filo rosso, manco sì. A farlo apposta, abbiamo lasciato la luna rossa, la lumaca infernale Porella, che vive veramente praticamente
sì, nell'inferno, per l'appunto,
nel cuore della terra, e
molto
adesso
caldo.
Parliamo di rossetto rosso, della storia del rossetto, quello rosso proprio, non del rossetto
a saperlo mettere.
No, cito, io non manco ci provo, non è proprio la mia cosa.
Anche perché poi il rossetto rosso, soprattutto, ma in generale messo male, è tremendo.
Si può vedere.
Allora, piuttosto niente. Poi il peggio è quando ti viene praticamente a cadere sui denti e poi tu sorridi e c'hai... Ah, no, tremendo, tremendo.
Però facciamo un po' di storia, appunto, perché in realtà adesso noi lo identifichiamo come un simbolo di bellezza, di femminilità, ma in realtà per tanto tempo è stato anche quello, ma soprattutto un simbolo di potere. E quindi facciamo appunto un po' di storia,
sì,
che a me piace. Io ogni
volentieri
volta propongo così le mie storie per capire un po' la genesi di cose. Dunque, allora, la colorazione rossa delle labbra risale a 3500 anni fa, avanti Cristo, scusami, 3500 anni avanti Cristo, quando la regina dell'antica Mesopotamia usava proprio un intruglio, perché non è che erano i rossetti di oggi, erano letteralmente degli intrugli rossastri per colorarsi le labbra e distinguere così il suo status di potere. Un'abitudine che ha fatto tendenza, tant'è che scavi archeologici hanno rivelato che molti ricchi sumeri furono sepolti con coloranti per labbra conservati in gusci di conchiglia. Ora, un'usanza in voga anche nell'antico Egitto, dalle donne aristocratiche e ovviamente da Cleopatra, che anche lei usava un rosso un po' più scuro per distinguersi anche dalle donne aristocratiche. Nell'antica Grecia invece le labbra rosse erano, questa l'ho trovata veramente divertente, era associata alla prostituta, ok, che però rischiavano di essere punite se si mostravano in pubblico senza la vernice rossa, perché
era proprio un segno di riconoscimento.
Di riconoscimento, e non potevi, in quanto prostituta, farti vedere senza. E questa vernice, sì, per modo di dire, insomma, per le labbra era composta, tra l'altro, da diversi ingredienti come gelsi, ok, alghe rosse, ok, ma anche secrezioni di pecora, e già un po' meno, ok, e escrementi di coccodrillo.
Mamma mia.
Hai capito, poverine. Nell'impero romano la colorazione delle labbra era invece comune, indicava anche qui uno status più elevato, tuttavia gli ingredienti molto rossi erano molto costosi, come il vermiglione o il cinabro, ricco appunto di mercurio, e quindi erano potenzialmente delle sostanze anche velenose. E mortali. E quindi diciamo che le persone povere che dovevano arrangiarsi spalmandosi sulla bocca magari il fondo del vino rosso per colorarle un po', alla fine sicuramente, insomma, se la cavavano un po' meglio, non rischiavano di morire, se non altro.
Vedi, è diverso da oggi, che quando compri cose che costano veramente poco, a proposito di cosmetici,
qualità,
chissà cosa ti metti addosso.
Non vuoi sapere.
No, infatti.
Poi, durante il Medioevo, le cose sono cambiate ancora. I cristiani consideravano il trucco contrario agli insegnamenti religiosi, che enfatizzavano l'umiltà e la bellezza naturale come parte del disegno di Dio. In Inghilterra, invece, si pensava che il rossetto rosso avesse il potere di respingere gli spiriti maligni, ed ecco che la regina Elisabetta I, fervente credente, si pitturava le labbra con una tinta cremisi personalizzata, ovviamente. La sua approvazione regale fece nuovamente tendenza e il rossetto rosso, durante il suo regno, che durò fino alla sua morte nel 1603, visse un'impennata di popolarità. Ma anche questo successo in realtà è durato poco, come scopriamo tra poco.
So way to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friend so quietly,
who we think he is?
Look at what you did to me. Fit his shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do it, no one else can.
Come and look, it's so crazy right now. Your love's coming.
When the flow is loco, Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby.
Mi spezzate sempre. Voi freschi, allora giustamente.
Sul pezzo però.
Sì,
vai.
Sì, molto sul pezzo, perché tu ci stavi raccontando un po' la storia del rossetto e hai parlato di un periodo storico in cui c'era questa poltiglia che vedeva all'interno anche escrementi di coccodrillo.
Di coccodrillo, sì.
E giustamente c'è chi dice... Mi chiedo come abbiano capito che in effetti l'escremento di coccodrillo andasse proprio così bene per il rossetto. Cioè, il processo, com'è che ti fa venire in mente un'idea del genere?
Guarda, io mi astengo.
Sì, esatto.
Però ho trovato anche molto divertente l'altro messaggio che ci è arrivato di chi usa il nero di seppia per pitturarsi la bocca di nero.
Anche, sì, è vero. Anche i denti. Funziona bene anche con i denti.
Continuiamo però, perché non abbiamo mica finito. Ci siamo fermate al Medioevo e appunto al regno della regina Elisabetta I, che appunto lei ha usato molto... il rossetto rosso e aveva fatto tendenza, ma poi lei è morta nel 1603 e in realtà il regno del suo successore, quello di Giacomo I, in realtà le cose sono cambiate di nuovo. Siamo appunto un po' ai primi decenni del 600 e i timori della società nei confronti della stregoneria, perché erano quegli anni lì, gettarono nuovamente un'ombra sulle pratiche cosmetiche, che ti viene da ridere oggi a pensare, no?
E invece... però conoscendo un po' la gente di quel periodo, in effetti
Sì, tant'è che nel 1770 fu approvata una legge che stabiliva che ogni donna, ascolta bene, che avesse usato il trucco come mezzo per ingannare gli uomini e farli sposare,
Certo.
Avrebbe potuto essere processata per come strega.
Ma io mi domando una cosa, ma in quel tempo lì, cioè, gli uomini si sentivano proprio così burattino che arrivava quella?
La colpa
che...
era sempre nostra, però, eh.
No, cioè, no. Come le valigie, no? Che tu tipo le rubi, ma un uomo non è che è un essere così tipo valigia che passa una se la porta via. Chiusa parentesi.
Bastava
così.
Un po' di rossetto, però. Basta, vedi?
Cioè, ragazzi, ma boh. Vabbè.
Ecco, poi facciamo un bel salto temporale, andiamo ai primi decenni del Novecento, dove il rossetto assunse un nuovo significato con il movimento delle suffragette, diventando simbolo della lotta per i diritti delle donne. Elizabeth Arden, imprenditrice e una delle figure chiave, no, nel mondo della bellezza, nel 1912, durante la storica marcia sulla Fifth Avenue a New York per il diritto di voto alle donne, si unì al gruppo delle suffragette distribuendo rossetti rossi a tutte le partecipanti.
Ma infatti lei era una grande imprenditrice,
sì, era avanti.
Ci vedeva lungo, è stata
infatti,
furba.
Ha fatto una gran fortuna, insomma, con i rossetti e con la bellezza in generale. Nei decenni successivi il rossetto poi divenne sempre più popolare e durante la Seconda Guerra Mondiale il rossetto rosso si trasformò addirittura da simbolo di ribellione a simbolo di femminilità patriottica e di resilienza. Sono uscite proprio delle tonalità del rosso che avevano dei nomi abbastanza curiosi, tipo Fighting Red, Victory Red. sì, e quindi insomma anche lì.
Il marketing,
però ho letto che a Hitler il rossetto non piaceva. Lui proprio era contrario, strano. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, a mantenere alto il successo del rossetto invece ci hanno pensato le star di Hollywood, e qui lo sappiamo, insomma, questa bocca perfetta, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn mi viene in mente, insomma, loro veramente hanno portato il rossetto a un altro livello ancora.
Sì.
E continua oggi perché appunto, insomma, le star, il rossetto rosso possiamo dire non è praticamente mai passato di moda, poi sono arrivate un sacco di altre tonalità, ma il suo simbolo un po' così di potere, anche quello in realtà è sicuramente ha vissuto momenti più o meno forti nella storia, ma nel 2018 in Nicaragua uomini e donne, pensa, hanno usato il rossetto per protestare contro la dittatura della nazione. Nel 2019 migliaia di donne in Cile hanno anche loro indossato il rossetto rosso per denunciare violenza sessuale, dimostrando appunto che le audaci labbra rosse non sono di fatto, appunto, l'abbiamo detto, mai passate di moda, sia come simbolo di femminilità che come simbolo di forza, di potere, di ribellione.
E per chiudere con un tocco di ironia, mi ispiro con un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore, le seducenti labbra rosse della signorina Silvani, che vibravano così, mamma mia.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just betting we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just betting we can learn to love again.
I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine.
We had everything.
Your head is running wild again, my dear, we still have everything.
intelligente stare un po' più calmi, ma tu non riesci a fare a meno di dirmelo. No, non ti piace se qualcosa è cambiato, nemmeno a me, nemmeno a te, nemmeno un viaggio abbiamo fatto senza complicare tutto. E anche se è vero che due gatti non si sbranano, cocci di bottiglia sopra i muri, ho dei pensieri su di te che mi torturano, e anche se voglio superarli mi feriscono. Dannato me, dannata te, dannato il cielo, piangevi mentre salutavi alla frontiera, ma ho visto foto in cui sorridi come un diavolo, mi viene un dubbio che mi attacca come il panico, ma è solamente la gelosia, colpa tua mia. Quando non va via e ti soffoca come un singhiozzo, sai, non sentirsi al centro dell'universo è una cosa sana, banale ma sana, sbagliata no. E che si fotta la gelosia, la gelosia, la gelosia.
Eh sì, proprio sentimenti come la gelosia fanno parte delle relazioni umane, soprattutto di quelle relazioni un po' da sottobosco, sai?
Quelle tipo, con rossetto rosso, no, non è vero.
Quelle che a un certo punto della storia venivano magari anche grazie al rossetto rosso o accompagnate dal rossetto rosso, quando ci sono magari delle relazioni ufficiali e quelle un po' più nascoste. Succede, succede alla gente comune, succede anche a grandi artisti che poi però, a differenza della gente comune, sanno trasformare anche il dolore in qualcosa di meraviglioso, qualcosa che comunque resta. Tanto che noi adesso andiamo nel 98 ad ascoltare un brano cult che ha ispirato un sacco di artisti anche negli ultimi anni. Perché? Perché in sostanza, non so se vi ricordate i Fugees, e chi se li dimentica.
Infatti.
Ecco, all'interno di questo gruppo Wyclef Jean, che era un po' il capo, aveva anche tirato dentro Lauryn Hill, e guarda caso erano così affiatati, così lavoravano così bene insieme, così creativi, che hanno cominciato una relazione, una relazione clandestina, perché in realtà lui era già fidanzato con quella che poi è diventata sua moglie, e però è stata una passione travolgente che ha dato luogo anche a un bel connubio creativo, ma a un certo punto basta. Cioè lei, Lauryn Hill, è rimasta incinta di un altro, del padre dei suoi figli, del figlio di Bob Marley, tanto per dire. E,
uno dei figli.
Uno, sì, esatto, a proposito di relazioni plurime. Ecco, e quando si sono lasciati, alcuni hanno così messo insieme i pezzi, e quando è uscita X Factor, che parla anche di questo, no? Quindi di sofferenza, di delusione, di tensioni, hanno fatto 1+1. E però il risultato è magico.
But you'd rather make it hard. Loving you is like a battle.
It's like a battle.
And we both end up with scars.
Yeah.
Tell me who I have to get so reciprocity.
Questo è stato il nostro regalo per voi, cari freschi. Grazie per averci ascoltato. Un salutone dalla Manu
e da Julie.
E a domani a mezzogiorno. Buon pomeriggio.